Laudetur Jesus Christus.
Il nostro notiziario, nona congregazione generale dei cardinali in vista del conclave, fraternità. E l'auspicio che la Chiesa non si chiuda nel cenacolo, questi i temi affrontati. Trattative in stallo tra Russia e Ucraina per uno stop alle ostilità, nella notte massiccio attacco russo nell'ovest del paese. In Medio Oriente Israele intensifica le azioni militari nella striscia di Gaza e l'esercito attacca postazioni militari in Siria. Buongiorno a tutti, Alessandro Guarasci studio da Giuseppe Mauriello alla Consol Tecnica. Dunque, lunedì si terranno due congregazioni generali, a riferirlo nel consueto briefing con i giornalisti il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, dopo la nona congregazione di questa mattina. Al centro diversi temi come la solidarietà tra le chiese. Sentiamo Benedetta Capelli.
La prima novità uscita dal briefing sulla nona congregazione generale, iniziata stamana alle 9 e introdotta da un momento di preghiera, è che lunedì prossimo le congregazioni generali si svolgeranno la mattina e il pomeriggio dalle 17 alle 19. 26 gli interventi pronunciati davanti a 177 cardinali, di cui 127 lettori. Tra le tematiche affrontate, la comunione nella Chiesa e la fraternità nel mondo, il ruolo della Curia, il rapporto al Papa, il servizio della Chiesa e del Pontefice alla pace e il valore dell'educazione. Gratitudine è stata espressa nei confronti di Francesco per i processi aperti sui quali continuare a lavorare e per il contributo dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo. L'auspicio, ha riferito Bruni, è che il prossimo Papa sia profetico, che la Chiesa non si chiuda nel cenacolo ma che esca e porti luce a un mondo che ha disperatamente bisogno di speranza. Una Chiesa dunque che viva nel mondo, non nel proprio mondo, con il rischio di diventare insignificante. Il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Re, ha poi ricordato che la Basilica di San Pietro per il mese di maggio organizza il rosario ogni sabato sera alle 21.
E noi ora andiamo sul piano internazionale perché fase di stallo in attesa che la mediazione statunitense riesca ad aprire il dialogo tra Mosca e Kiev. Intanto nella notte un massiccio attacco russo è avvenuto nel nord-est dell'Ucraina con l'utilizzo di ordigni ad altissimo potenziale. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Bombe termobariche sulla città orientale di Kharkiv nel Donbass, la più popolosa dell'Ucraina dopo la capitale Kiev. Si tratta di armamenti che esplodendo creano un'onda d'urto violenta e uno spostamento d'aria con temperature elevatissime. Secondo la procura della città, questi ordigni vanno classificati come armi di distruzione di massa e il loro utilizzo potrebbe essere una deliberata violazione del diritto internazionale umanitario. L'operazione russa ha causato almeno 50 feriti. Intanto sul piano diplomatico da segnalare le critiche del presidente ucraino Zelensky alle tregue, definite troppo brevi per riuscire ad imbastire colloqui seri, proposte dall'omologo russo Putin. La prossima sarà dall'8 al 10 maggio per celebrare la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Commenti favorevoli di Zelensky invece sull'atteggiamento del capo della Casa Bianca Donald Trump dopo l'incontro in Vaticano del 26 aprile, il giorno dei funerali del Papa, e l'annuncio dell'accordo sull'acquisto delle terre rare ucraine da parte degli USA.
E ora in Medio Oriente, dove Israele ha intensificato le azioni militari nella striscia di Gaza. L'esercito ha pure attaccato postazioni militari in Siria, dove ha spostato alcune truppe. L'ONU condanna i raid israeliani che hanno raggiunto anche la capitale Damasco. Sentiamo Francesco De Remigis.
Le Nazioni Unite condannano l'ondata di attacchi israeliani in Siria, di crescenti violazioni della sovranità, compresi i raid aerei a Damasco e in altre città, parla l'inviato speciale dell'ONU, Pedersen. Ma per Israele si tratta di un'operazione utile a dare un messaggio al leader siriano Al-Jolani, accusato di ignorare l'impennata di violenze contro le comunità druse in corso da settimane. L'esercito israeliano sostiene che i militari sono schierati nella Siria meridionale per impedire l'ingresso di forze ostili sul lato israeliano del confine, ricordando che in passato erano le milizie jihadiste nel nord della Siria a uccidere i drusi e che oggi sono i miliziani sunniti. Israele annuncia di aver colpito una postazione piena di cannoni antiaerei, raid intensificati anche nel sud di Gaza, dove qualcosa si muove però anche sul piano umanitario. Secondo l'agenzia Axios, Stati Uniti, Israele e i rappresentanti di una nuova fondazione internazionale sarebbero infatti vicini a un accordo per far riprendere la distribuzione degli aiuti per la popolazione palestinese, senza che questi siano controllati da Hamas.
E ieri il presidente israeliano Isaac Herzog si è recato presso la delegazione apostolica di Gerusalemme, dove è stato ricevuto annunzio apostolico Monsignor Adolfo Tito Ilana. In nunziatura il presidente israeliano ha firmato il registro delle condoglianze per la scomparsa del Papa. Al microfono di Roberto Cetera, appunto, il nunzio a Gerusalemme, Monsignor Ilana.
Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha voluto tracciare la storia dell'amicizia della sua famiglia, già dal Papa Giovanni Paolo II fino ad oggi. Vorrei leggere quello che ha scritto alla fine del suo messaggio di condoglianza. Ha citato il profeta Micheia: «Te è stato insegnato ciò che è buono e ciò che ti richiede il Signore da te, praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio». Ecco, ha espresso proprio onorevolmente il popolo di questa nazione e il sentimento personale e della comunità, unendosi con quello che noi sentiamo per la scomparsa di Papa Francesco. Un grande onore per noi.
Penso questo è un periodo di transizione, penso che andremo alla grande, ma tutto può succedere. Questo l'ha detto il presidente degli USA Donald Trump, commentando la possibilità che gli Stati Uniti possano entrare in recessione. I laburisti hanno vinto le elezioni federali in Australia. Ad assegnare loro la vittoria sulla base delle proiezioni è stata l'emittente ABC. Anche altri media prevedono lo stesso risultato. La 29esima giornata bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, dell'indifferenza contro la pedofilia e la pedopornografia. Domenica Meter è in pellegrinaggio giubilare e accompagna il passaggio di alcune vittime di abusi attraverso la porta santa della Basilica di San Pietro. Luca Collodi ha raggiunto Don Di Noto.
Siamo a Roma, siamo arrivati proprio stamattina prestissimo, domani ancora alle ore 10 a Piazza San Pietro, oggi pomeriggio alle 4 saremo con le nostre magliette gialle in preghiera, con grande speranza e anche con la presenza di alcuni sopravvissuti agli abusi, sia da parte del clero come anche da parte di persone di altra estrazione sociale, per fare il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro.
Don Fortunato Di Noto, le vittime che voi state seguendo, si riesce a tornare a una vita normale?
Beh, innanzitutto l'abuso è sempre comunque devastante. Papa Francesco lo definiva un omicidio psicologico. I problemi sono a livello permanente. Se i sopravvissuti trovano un centro di ascolto, questo porta in essere che quella speranza che era diventata una disperazione, un buio, può piano piano lentamente recuperare. Le ferite certo sono permanenti.
E la giustizia boliviana ha ripristinato il mandato di arresto per traffico di minori contro l'ex presidente Evo Morales, annullato da un giudice 2 giorni fa. L'esercito degli USA ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, è stata così aggiunta un'area in Texas dove le truppe possono trattenere in modo temporaneo migranti o intrusi. Anche il giubileo del 1700 fu segnato alla morte di un pontefice, Innocenzo XII morì infatti il 27 settembre, prima della conclusione dell'anno santo. Commemorativa di quella sede vacante è una moneta conservata nel medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana. Al microfono di Paolo Ondarza, Eleonora Giampiccolo, direttore del Dipartimento Numismatica della Biblioteca Vaticana.
Innocenzo XII era stato un papa che ha tante somiglianze per quanto riguarda il suo atteggiamento con Papa Francesco. È conosciuto come il padre dei poveri. Lui aveva avuto proprio un'attenzione particolare per i poveri, gli emarginati. Aveva avviato dei lavori per aiutare i senza tetto, per aiutare gli orfani. E poi Innocenzo XII alla sua morte ordinò che tutto quello che possedeva fosse venduto e che il ricavato fosse distribuito ai poveri.
L'iconografia della colomba dello Spirito Santo è tipica della sede vacante.
A partire dal XVII secolo diventa espressione della guida divina che deve indirizzare appunto i cardinali nella scelta del nuovo papa e anche speranza e attesa del nuovo pontificato.
Bene, allora è tutto, almeno per ora, da Giuseppe Mauriello in regia, di Alessandro Guarasci in studio e redazione. Grazie per l'ascolto, ma l'informazione torna alle ore 15.